Salve fratelli e sorelle, sono Chad Webb, amministratore per i seminari e gli istituti di religione. Vi diamo il benvenuto a questa riunione mondiale del sistema educativo della Chiesa. Riconosciamo la presenza dell'anziano D. Todd Christofferson del Quorum dei Dodici Apostoli, il quale presiede a questa riunione. Riconosciamo anche la presenza dell'anziano Kimby Clark, 70 Autorità Generale e Commissario della Chiesa per l'Educazione, della sorella Jean B. Bingham, Presidentessa Generale della Società di Soccorso e membro del Consiglio della Chiesa per l'Educazione, della sorella Joy D. Jones, Presidentessa Generale della Primaria, degli amministratori dell'Ufficio del Commissario, degli istituti di istruzione superiore del sistema educativo della Chiesa e dei seminari e degli istituti di religione e dei rispettivi coniugi. Questa sera iniziamo cantando Vive il Redentore, inno numero 81 dell'innario italiano. Apprezziamo l'aiuto di Ryan K. Eggett, un insegnante dell'Istituto dell'Area Utah Valley Centro che dirigerà la musica, e di Linda Margetts, organista del Tabernacolo. Warren R. Miller, un insegnante dell'Istituto dell'Area Salt Lake Valley Ovest, offrirà la preghiera di apertura.
Caro Padre Celeste, noi tuoi figli veniamo a te questa sera grati delle benedizioni e delle opportunità di influenzare la vita e la testimonianza dei tuoi giovani. Padre, ci rendiamo conto dell'importanza di questa responsabilità e ti ringraziamo della fiducia che ci dimostri mentre facciamo queste cose. Siamo grati dei profeti viventi dai quali traiamo insegnamenti. Siamo grati dei profeti del passato i quali hanno dato la loro vita per farci arrivare le scritture. Siamo grati questa sera dell'invito a riunirci con uno dei tuoi apostoli e profeti. Siamo grati dell'anziano Christofferson e della sua preparazione per questo messaggio e preghiamo di poter sentire forte nel nostro cuore la potenza delle sue parole, così da desiderare di essere migliori di quanto siamo stasera e potremo progredire e diventare la versione migliore di noi stessi, perché sappiamo che stiamo per essere circondati dall'avversario e delle sue sfide per questi giovani. Preghiamo di riuscire a instillare nel loro cuore, nella loro mente, il desiderio di conoscere tuo figlio. Siamo immensamente grati dell'espiazione, Padre, grati di questo piano, ma soprattutto del fatto che tuo figlio ci permetterà un giorno di tornare a te. Siamo grati di quell'espiazione e ti ringraziamo per lui. Preghiamo di poter apprezzare questa sera lo spirito di fratellanza affinché possiamo trovare gioia nell'essere insieme. Preghiamo per queste cose, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Voglio solo esprimere il mio personale apprezzamento e affetto per tutti voi e voglio ringraziarvi di tutte le cose buone che state facendo e siamo davvero felici di essere con voi stasera. Per cominciare avremo il piacere di ascoltare il nostro commissario, l'anziano Kimby Clark, che è stato sostenuto come 70 autorità generale il 4 aprile 2015. È stato nominato commissario del sistema educativo della Chiesa ad agosto 2015. L'anziano Clark si è laureato presso l'Università di Harvard. Ha insegnato all'Harvard Business School e ne è stato il rettore per 10 anni. Nel 2005 è stato nominato rettore della Brigham Young University, Idaho. L'anziano Clark è sposato con Sue Lorraine Hunt, con cui ha avuto 7 figli. Siamo molto grati per la sua dirigenza e la sua guida. Dopo il suo intervento, l'anziano Clark presenterà l'anziano D. Todd Christofferson. Ascolteremo quindi un numero musicale da parte di un coro formato dai dipendenti a tempo pieno dei rispettivi coniugi e dei missionari delle aree del Utah Valley. Canteranno For All the Saints, diretti dal fratello Eggett e accompagnati dalla sorella Margaret. Poi sarà la volta dell'anziano Christofferson. Al termine del suo discorso, il coro canterà Our Prayer to Thee, il cui testo è del presidente Russell M. Nelson. Charles M. Schwab, un insegnante di istituto dell'area Utah Salt Lake Valley East, offrirà quindi la preghiera di chiusura. Anziano Clark.
Sono grato di essere con voi questa sera. Vorrei esprimere il mio affetto e il mio apprezzamento agli insegnanti della nuova generazione, al seminario, all'istituto e nelle scuole della Chiesa per l'educazione religiosa, nei college e nelle università. Vi voglio bene. E sono grato del vostro splendido lavoro. Sono anche grato delle vostre famiglie e del sostegno che vi danno. Voi siete una grande benedizione per i giovani e i giovani adulti ai quali insegnate. Questa sera voglio esporvi un pensiero che spero vi sarà utile mentre cercate di aiutare i vostri studenti a imparare approfonditamente il Vangelo di Gesù Cristo. Imparare approfonditamente il Vangelo, imparare con tutto il cuore e con tutta l'anima, è una cosa che succede quando i nostri studenti aumentano la propria capacità di fare 3 cose. Primo, acquisire maggiore conoscenza e comprensione del Vangelo con la mente e con il cuore. 2, partire da tale conoscenza per sviluppare la capacità di compiere azioni efficaci e rette. 3, sviluppare maggiormente gli attributi e il carattere cristiani per diventare sempre più simili al Padre Celeste e a suo Figlio Gesù Cristo. Il Signore Gesù Cristo estende un invito a imparare approfonditamente in due passi delle Scritture. Il primo è Matteo 11, 28-29. Venite a me, voi tutti, che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Il secondo è Dottrina Alleanze, sezione 19, versetto 23. Impara da me e ascolta le mie parole. Cammina nella mitezza del mio spirito e avrai pace in me. In entrambi i messaggi, il Signore estende l'invito «Imparate da me». Come ha sottolineato l'anziano Neil E. Maxwell molti anni fa, questo invito è incentrato sul potere redentore del Signore Gesù Cristo ed è un invito a imparare approfonditamente. L'anziano Maxwell disse: «I molti modi specifici in cui noi possiamo applicare a noi le Scritture riguardo a Gesù e all'espiazione sono riassunti in questo unico versetto». Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Infatti, non c'è altro modo per imparare approfonditamente. L'unica maniera per imparare approfonditamente è quella del Signore. attraverso la rivelazione e l'ispirazione che giungono mediante il potere dello Spirito Santo, attraverso lo studio e l'impegno attivi e diligenti e attraverso l'insegnamento reciproco accompagnato dalla grazia di Gesù Cristo. Ciò significa che l'invito del Salvatore a imparare da Lui ha due significati interconnessi che corrispondono in modo meraviglioso alla maniera del Signore di apprendere approfonditamente. Il primo significato di imparate da me è imparate a conoscermi. Impariamo a conoscere Gesù Cristo avendo fede in Lui, volgendoci a Lui per pentirci, cercando il Suo perdono, il Suo potere redentore e rispettando i Suoi comandamenti. Conoscerlo vuol dire essere nati spiritualmente da Lui, provando un potente mutamento di cuore, diventando i Suoi figli e le Sue figlie. Imparare a conoscere Gesù Cristo ci apre il cuore e la mente all'influenza dello Spirito Santo e ci porta alla rassicurazione che il Signore ci ama. Il secondo significato di imparate da me è imparate dal mio esempio. Il Signore Gesù Cristo sa esattamente di cosa abbiamo bisogno. La Sua conoscenza e la Sua comprensione, la Sua intelligenza e il Suo carattere sono perfetti e completi. Quando ci immergiamo nelle Scritture, impariamo dal Suo esempio perfetto, poiché Egli è la personificazione di ogni attributo e di ogni caratteristica divini. Il nostro studio del Vangelo dovrebbe focalizzarsi su di Lui. Quando arriviamo a conoscerlo, Egli promette di aiutarci a imparare approfonditamente da Lui. Ovviamente dobbiamo agire con fede in Gesù Cristo per fare la nostra parte, ma quando lo facciamo, Egli promette di darci conoscenza e di accelerare la nostra comprensione attraverso lo Spirito Santo. Promette di accrescere la nostra capacità di agire rettamente e ci aiuta a diventare più simili a Lui. Questo vuol dire imparare approfonditamente. Sia voi che io sappiamo che queste cose sono vere. Se siamo fedeli, il Signore ci istruirà linea su linea, precetto su precetto, per tutta la nostra vita. Miei cari fratelli e mie care sorelle, vi invito a prendere a cuore l'invito del Salvatore di imparare da Lui. Se lo farete, imparerete approfonditamente e aiuterete i vostri studenti a fare altrettanto. Vi invito anche a rendere testimonianza in prima persona di queste verità eterne. Sarà una cosa estremamente possente per i vostri studenti ascoltarvi mentre rendete testimonianza di come è stato per voi conoscere il Signore e imparare da Lui. E quindi concludo il mio discorso di questa sera con la mia testimonianza personale. So che Dio vive e che Gesù è il Cristo. Conosco l'amore del Salvatore e il suo potere redentore per esperienza personale e perché lo Spirito Santo me lo ha rivelato. Essere istruiti dal Signore Gesù Cristo rende umili e gioiosi. Attesto che le sue promesse sono vere. L'apprendimento profondo è una cosa reale ed è un nostro privilegio e il privilegio dei nostri preziosi studenti. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
It's now my privilege to introduce Elder Christofferson. Elder D. Todd Christofferson.
Ho adesso il privilegio di presentare l'anziano Christofferson, che è stato chiamato come membro del Quorum dei 12 Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni il 5 aprile 2008. Al momento della sua chiamata serviva nella presidenza dei 70. Mentre era nella presidenza dei 70, l'anziano Christofferson è stato supervisore delle aree della Chiesa Nord America Ovest, Nord Ovest e Sud-Est. Ha servito anche come direttore esecutivo del Dipartimento di Storia Familiare e Storia della Chiesa. In precedenza è stato presidente dell'area Messico Sud della Chiesa, risiedendo a Città del Messico. Prima della sua chiamata come autorità generale a tempo pieno, l'anziano Christofferson era responsabile dell'ufficio legale della Nations Bank Corporation, ora Bank of America, a Charlotte, nel North Carolina. In precedenza è stato vicepresidente senior e legale della Commerce Union Bank del Tennessee, a Nashville, dove è stato anche attivo nella comunità e nelle organizzazioni interreligiose. Dal 1975 al 1980, l'anziano Christofferson ha esercitato la professione legale a Washington, D.C., dopo aver servito quale assistente legale del giudice distrettuale degli Stati Uniti John J. Sirica durante i processi e altre azioni legali noti come Watergate. Nato a American Fork, nello Utah, si è diplomato nel New Jersey, ha conseguito una laurea di primo livello presso la Brigham Young University, dove ha ricevuto la borsa di studio Edwin S. Hinckley, laureandosi poi in giurisprudenza alla Duke University. Tra le varie chiamate è stato rappresentante regionale della Chiesa, presidente di Palo e vescovo. Da giovane ha svolto una missione in Argentina. L'anziano Christofferson e sua moglie, Catherine Jacob Christofferson, hanno 5 figli e 16 nipoti. Siamo ansiosi di ascoltare l'anziano Christofferson.
Un po' di più. Ora meglio. C'è qualcosa nel sedersi lì sul podio che poi quando mi alzo devo aggiustarmi un po'. Grazie al coro per la musica. Linda e io siamo cugini, suo padre e mia madre sono fratelli e sorelle, e il 24 di gennaio siamo tutti e due, facciamo il compleanno lo stesso giorno, non lo stesso anno ma lo stesso giorno. Come piccoli ci nascondevamo per succhiare il nostro dito, ma come vedete lei ha fatto grandi cose e sono molto orgoglioso di lei. Ringrazio il mio Padre Celeste del privilegio di essere con voi questa sera. Sono grato dell'anziano Kim B. Clark e del fratello Jade H. Webb. Ammiro profondamente tutti coloro che sono stati menzionati questa sera o sono elencati nel programma cartaceo. Apprezzo profondamente il sistema educativo della Chiesa e i seminari e gli istituti. Ammiro profondamente tutti coloro che servono, gli impiegati, i volontari, chiunque dia il proprio contributo. Credo che il servizio che svolgete sia forse il più importante che la Chiesa offre ai propri membri, soprattutto a ciascuna generazione crescente, e io ve ne sono grato. Questa sera vorrei parlarvi della verità. Il sistema educativo della Chiesa è dedito all'insegnare e all'inculcare la verità, specialmente queste verità più salienti e fondamentali che sono i pilastri della vita eterna. È sempre stato importante non limitarsi a insegnare la verità e a difenderla, e ai nostri giorni tale necessità sembra aumentare. Tutti noi ricordiamo la conversazione che ebbe luogo quando Gesù fu accusato davanti a Pilato e dichiarò di essere venuto nel mondo per testimoniare della verità. Gesù disse: "Chiunque è per la verità ascolta la mia voce". Pilato, risultando quanto mai cinico, rispose: "Che cos'è verità?". Era apparentemente una domanda retorica. Magari egli non credeva che la verità esistesse, o forse dopo una vita di intrighi politici aveva rinunciato alla speranza che si potesse mai sapere cosa è realmente vero. Ciò nonostante, la sua è una buona domanda, una domanda su cui dobbiamo riflettere. Nella sua meravigliosa preghiera di intercessione fatta durante l'ultima cena, il Signore attestò che la parola del Padre è verità. Egli dichiarò che la testimonianza dello Spirito Santo è vera e che la verità sussiste per sempre in eterno. Sia del Padre che del Figlio si dice che sono pieni di grazia e di verità. Mediante rivelazione al profeta Joseph Smith, il Salvatore fornì forse la definizione più concisa possibile della verità. La verità è la conoscenza delle cose che sono, come furono e come devono avvenire. Pur essendo chiara, tale definizione suggerisce che senza l'aiuto divino, la comprensione della verità che l'essere umano ha non può essere molto estesa. Il professore emerito Riddle alla BYU dà la seguente spiegazione: nessun essere umano può avere altro che un briciolo della verità su come sono le cose, su come furono e su come saranno. E dato che noi comprendiamo attraverso i rapporti, in quanto esseri umani non possiamo comprendere quel briciolo di verità che conosciamo nella sua totalità, perché il briciolo ha il suo pieno significato solo quando in relazione a tutto il resto, e al passato, al presente e al futuro di tutto il resto. La verità è quindi una cosa compresa completamente solo dagli dèi, esseri che sono onniscienti e conoscono ogni cosa passata, presente e futura. Il professor Riddle continua sottolineando: per soccorrere l'umanità da questa limitata abilità di discernere la verità, il nostro Padre ci ha dato il nostro Salvatore Gesù Cristo e lo Spirito Santo. Il nostro Salvatore dà la luce di Cristo a tutti gli uomini e a tutte le donne nati in questo mondo, luce mediante la quale essi possono distinguere il bene dal male. Se una persona riceve e ama la luce di Cristo e impara ad utilizzarla abitualmente nel discernere tra il bene e il male, sarà pronta a ricevere la testimonianza dello Spirito Santo. Una persona che ha il dono dello Spirito Santo ha diritto alla costante compagnia dello Spirito Santo. Chiunque abbia tale compagnia costante ha accesso a tutta la verità. E mediante il potere dello Spirito Santo voi potrete conoscere la verità di ogni cosa. Il Salvatore ha confermato quanto detto in una dichiarazione all'ultima cena. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Parlando a Joseph Smith, egli aggiunse: colui che rispetta i miei comandamenti riceve verità e luce, fino a che sia glorificato nella verità e conosca ogni cosa. Così la prima cosa che dovremmo capire della verità, quindi, è che la comprensione della verità in qualsiasi misura significativa richiede l'aiuto divino, che sia mediante la luce di Cristo o dello Spirito Santo. In parole povere, data la limitatezza della nostra capacità e delle nostre risorse terrene, se non siamo aiutati dalla rivelazione, non possiamo ottenere una conoscenza completa delle cose come erano, come sono e come saranno, e come una qualunque cosa sia in relazione a come tutto il resto era, è o sarà. Ciò nonostante, questo è il consiglio del Signore al profeta Joseph Smith: studia, impara e infamiliarizzati con tutti i buoni libri e con le lingue, gli idiomi e i popoli. Ed egli estende il suddetto consiglio a tutti noi: cercate nei libri migliori parole di saggezza, o potremmo dire di verità, cercate l'istruzione, sì, mediante lo studio ed anche mediante la fede. E dice che dovremmo farlo diligentemente. Dobbiamo dedicarvi il nostro impegno migliore, impegno che include l'esercizio della fede, chiedere, cercare e bussare in modo attivo perché ci venga aperta la porta della verità e della luce che proviene da Dio. Imparare approfonditamente, come lo ha descritto stasera l'anziano Clark. Credo che la maggior parte della verità, se non tutta, che siamo in grado di scoprire, derivi dall'aiuto divino, che ce ne rendiamo conto o no. Nello scrivere sulla luce di Cristo, Spirito di Cristo, il presidente Boyd K. Packer ha affermato: lo Spirito di Cristo può illuminare l'inventore, lo scienziato, il pittore, lo scultore, il compositore, il musicista, l'architetto, l'autore. Può produrre frutti meravigliosi, persino ispirati per il bene di tutta l'umanità. Lo Spirito può dare suggerimenti al contadino nel suo campo o al pescatore sulla sua barca. Può ispirare l'insegnante in classe, il missionario che sta insegnando. Può ispirare lo studente che ascolta. È inoltre enormemente importante il fatto che può ispirare marito e moglie, padre e madre. Noi, tra tutti, dovremmo essere abbastanza umili e realistici da riconoscere non solo che la salvezza giunge per grazia, dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fare, ma che la nostra comprensione della verità giunge in modo simile per grazia dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fare. Poiché la parola del Signore è verità, e tutto ciò che è verità è luce, e tutto ciò che è luce è spirito, sì, lo Spirito di Gesù Cristo. Adesso leggerò la dichiarazione del Salvatore, secondo cui la verità sussiste per sempre in eterno. Nella sezione 93 di Dottrina e Alleanze, il Signore dichiara: ogni verità è indipendente in quella sfera in cui Dio l'ha posta, per agire da se stessa, come pure ogni intelligenza, altrimenti non v'è esistenza. Quello che capisco è che tutta la verità, compresa la verità che governa la nostra sfera attuale, esiste in modo indipendente e separato. non è influenzata dalla mia preferenza e dalla vostra opinione. Rimane indipendente da qualunque tentativo di controllarla o di cambiarla. Non le si può fare pressione né la si può influenzare in alcun modo. È una realtà fissa. Il Salvatore ha detto che senza tale realtà fissa della verità non v'è esistenza. E io credo che sia quello che lei aveva in mente quando insegnò. E se direte che non vi è legge, con legge qui si intende un sinonimo di verità, verità che è indipendente in quella sfera in cui Dio l'ha posta, direte anche che non v'è peccato, essendo il peccato la disobbedienza alla legge. E se direte che non v'è peccato, direte pure che non vi è rettitudine, essendo la rettitudine l'obbedienza alla legge. E in altre parole, senza legge o verità, non c'è nulla a cui obbedire o disobbedire. E se non ci fosse rettitudine, non ci sarebbe felicità, essendo la felicità il risultato della rettitudine. E se non ci fossero rettitudine né felicità, non vi sarebbero punizione né infelicità, essendo la punizione e l'infelicità le conseguenze del peccato. E se queste cose non esistono, Dio non esiste. E se non esiste Dio, ne esistiamo noi nella terra, poiché non vi sarebbe potuta essere alcuna creazione di cose né per agire né per subire, pertanto tutte le cose avrebbero dovuto svanire. Grazie a queste cose sappiamo quindi che la verità esiste, che rappresenta una realtà fissa e immutabile, che senza aiuto la quantità di verità che gli esseri umani possono discernere è relativamente piccolo, che dipende dall'aiuto della rivelazione divina per apprendere la verità di ogni cosa, e che noi e Dio dipendiamo dalla verità per agire e per creare. Altrimenti non v'è esistenza. E altrove impariamo anche che la verità non contrasta con la verità, ma che tutta la verità può essere infatti circoscritta in un grande insieme. Ora, a che punto ci troviamo nel mondo odierno nel cercare di insegnare e di affermare la verità, soprattutto quella spirituale? Nella maggior parte del mondo il pensiero relativista è diventato una filosofia dominante. Con relativismo intendo la concezione secondo cui le verità etiche o morali siano relative e che dipendono dai comportamenti e dai sentimenti di coloro che le detengono e che nessuno può giudicare la validità della verità altrui. In questi giorni si sentono molti discorsi sulla mia verità e la sua verità, uomo o donna che sia. Questo genere di pensiero è descritto dall'editorialista David Brooks nella recensione del libro Lost in Transition del sociologo Christian Smith dell'Università di Notre Dame e di altri autori. Brooks scrive: la visione predominante a cui la maggioranza delle interviste a Smith giungeva ripetutamente è che le scelte morali non sono una questione di giusto individuale, una cosa personale, diceva di solito gli intervistati. Dipende dall'individuo. Chi sono io per dirlo? Rifiutando la cieca differenza all'autorità, molti dei giovani sono passati dall'estremo opposto. Farei ciò che penso possa rendermi felice o ciò che mi sentirei di fare. Molti erano lesti a parlare dei loro sentimenti morali, ma resti a collegarli a qualunque pensiero più ampio riguardo a una cornice morale o obblighi comuni. Come uno di loro ha detto, intendo dire, credo che ciò che renda giusto una cosa è che mi sento al riguardo. Molte persone però provano cose diverse, quindi non posso parlare di conto di qualunque altro su ciò che è giusto o sbagliato. Penso concordiate sul fatto che la filosofia del relativismo morale abbia fatto grandi progressi ai nostri giorni. Ma in realtà tutti noi esprimiamo giudizi su ciò che è giusto o sbagliato, e non solo a livello personale, ma per le persone e la società che ci circondano. Le leggi e i sistemi giuridici, anche i sistemi politici, sono l'incarnazione dei valori morali e delle verità percepite. In una società multietnica possiamo dibattere su quali valori dovrebbero essere custoditi nelle leggi o nei regolamenti, o su cosa è giusto o sbagliato, oppure è vero, ma alla fine su qualunque argomento, il modo in cui una persona o gruppo considerano la verità prevale e tutti ne sono vincolati. Il relativismo morale semplicemente non funziona se devono esserci ordini o giustizia nella società. Può l'omicidio essere sbagliato per la maggior parte delle persone, ma giusto per qualcuno? Un ladro è autorizzato a tenere ciò che ruba e continuare a rubare perché crede che il furto sia una cosa giusta per lui, soprattutto perché è cresciuto in circostanze svantaggiate? Oppure, prendendo spunto delle notizie che oggi sono tutti in giornali, un uomo è autorizzato a molestare sessualmente una donna perché pensa che sia coerente con il proprio senso di giusto o sbagliato? Beh, mi potreste dire, stai parlando di cose che sono in genere considerate sbagliate, ci sono alcuni valori autoesistenti nell'uomo che sono le basi di leggi contro l'omicidio, la violenza sessuale o altre cose. Questi sono diritti umani essenziali e universali che negano qualunque diritto individuale a fare il contrario. È solo al di là di questi diritti umani riconosciuti che si applica il relativismo morale, secondo cui ciascun individuo può definire personalmente ciò che è sbagliato o giusto. Ma questa linea di ragionamento puntualizza che ci sono di fatto assoluti morali, che vogliate chiamarli diritti umani universali o in qualche altro modo, almeno altre verità o alcuni concetti morali esistono separatamente dal capriccio, dalla preferenza personali. Ciò che definiamo relativismo morale è in realtà un dibattito continuo sulla tolleranza. Quali azioni o quali differenze dovrebbero essere tollerate nella società e nei rapporti umani? La nostra chiamata, ed è sempre più urgente in questo contesto, è quella di insegnare la verità dei concetti morali, che cosa sono e qual è la loro portata. Stimiamo la verità su qualunque argomento da qualsiasi fonte, ma la verità eterna, specialmente quando influenza il significato, lo scopo e la condotta della vita, dobbiamo ottenerla da Dio. I relativisti morali in genere non vedono alcun ruolo o rilevanza per Dio in questa discussione. Di solito dubitano addirittura che Egli esista. Sarebbe davvero poco conveniente per loro se Egli esiste, e lo sarebbe ancora di più se Egli parlasse all'uomo. Si può solo pensare alla verità come relativa se Dio non ci fosse. Di recente il centro di ricerca Pew Research ha riportato che per la prima volta una maggioranza di americani dice che non è necessario appartenere a una religione per essere una brava persona. Dio non è un prerequisito per i buoni valori e la moralità, ha detto Greg Smith, direttore associato di ricerca presso il centro. Sono certo che concorderemo sul fatto che le persone atee o altrimenti non professano alcuna professione o credo religioso possono essere, e spesso lo sono, persone buone e rette. Non concorderemo però sul fatto che ciò avvenga senza Dio. Come sottolineato prima, che qualcuno piaccia o no, che ci creda oppure no, che ne sia al corrente o no, quel qualcuno è pervaso dalla luce di Cristo e possiede quindi un senso comune di giusto o sbagliato che a volte chiamiamo coscienza. Il Salvatore ha detto: io sono la vera luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Leggiamo anche: lo Spirito dà luce a ogni uomo che viene nel mondo e lo Spirito illumina ogni uomo in tutto il mondo che dà ascolto alla voce dello Spirito. Nell'articolo che ho citato prima, il presidente Boyke Packer ha spiegato: ogni uomo e donna e bambino di ogni azione, credo e colore, ogni persona, a prescindere da dove vive o ciò in cui crede o fa, ha in sé l'inesauribile luce di Cristo. In questo senso tutti gli uomini sono creati uguali. La luce di Cristo presente in tutti noi è una testimonianza che Dio ha riguardo alla luce, alla qualità delle persone. Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Egli tratta tutti con equità nel conferire la luce di Cristo. La luce di Cristo esiste in ogni essere umano e ciò che lei aveva in mente quando dichiarò e gli uomini sono istruiti sufficientemente per distinguere il bene dal male e poiché sono stati redenti dalla caduta, essi devono diventare per sempre liberi distinguendo il bene dal male per agire da sé e non per subire. Mormon esortò, investigate diligentemente nella luce di Cristo per poter distinguere il bene dal male e se vi atterrete ad ogni cosa buona e non la condannerete, certamente sarete figliuoli di Cristo. Il danno che il relativismo morale fa è reale poiché agisce per sminuire le coscienze. Se riconosciuta o seguita, la conoscenza porterà a una luce e una verità sempre più grande. Ignorare o reprimere la coscienza porta ovviamente la persona lontana dalla luce e dalla verità verso la negazione, l'errore e il rammarico. Fingere che non ci sia una fissa verità e oggettiva non è altro che un tentativo di evadere la responsabilità e l'affidabilità. Questa non è una ricetta per la felicità. 20 anni fa, Jay, ho praticato questo nome, è un polacco, Budzyski, nessuno mi può correggere qui, professore di scienze politiche e filosofia presso la University of Texas ad Austin, ha scritto un articolo interessante per la rivista cattolica First Thing dal titolo The Revenge of Conscience. Ha parlato della coscienza come parte di una legge naturale, una legge scritta nel cuore di ciascun essere umano. L'ha ovviamente definita la luce di Cristo. In ogni caso, le sue osservazioni sui tentativi di reprimere la coscienza sono acute. Ha scritto, la nostra conoscenza dei principi cardine, come quelli inclusi nei 10 comandamenti, è indelebile. Queste sono le leggi che non possiamo non conoscere. Il relativismo morale nega che tali principi cardine esistono, se esistono, nega che sia affatto giusti. Il relativismo morale sostiene che non conosciamo realmente la verità, ma che la cerchiamo sinceramente, che facciamo del nostro meglio nel tentativo di vedere in una notte di nebbia, diciamo così. Budzyski dichiara, la nostra conoscenza è migliore di così. Noi non stiamo facendo del nostro meglio, in linea di massima sappiamo ciò che è giusto e cos'è sbagliato, ma vorremmo non saperlo, non facciamo solo credere che stiamo cercando la verità, così da poter fare ciò che è sbagliato, da condonare ciò che è sbagliato e da reprimere il nostro rimorso per aver fatto scelte sbagliate in passato. Il nostro declino è dovuto e non è dovuto all'ignoranza morale, ma alla repressione morale. Noi non siamo senza istruzione, noi neghiamo. Ciò che Alma descrisse a suo figlio Cory Anton come rimorso di coscienza è reale e Budzyski sottolinea che i tentativi di reprimere la coscienza o di alleviare il rimorso senza pentirsi alla fine saranno infruttuosi. Lo vediamo nelle persone che fingono che non sia sbagliato ciò che invece sanno esserlo. Il fatto di ricommettere un peccato ripetutamente può essere intenzionale nel tentativo di mettere a tacere la voce della coscienza. Alcuni magari perseguono una distrazione perpetua, immergendosi nei social media o nei videogiochi, oppure avendo costantemente la musica nelle orecchie per evitare i momenti di silenzio durante i quali la coscienza potrebbe parlare. Lo vediamo nella razionalizzazione alla quale sembra non esserci fine, sia nel numero che nella creatività. Budzyski la cita, dico a me stesso che il sesso al di fuori del matrimonio va bene perché sposerò la mia compagna, perché voglio che la mia compagna mi sposi, o perché devo scoprire se possiamo essere felici da sposati, oppure questa, a noi non servono promesse perché siamo innamorati. Ciò implica ovviamente che chi ha bisogno di promesse o chi le vuole ama apparentemente in modo impuro. Al di là delle pretese, della distrazione, della razionalizzazione, le persone possono provare a coinvolgere altri nell'atto colpevole come tentativo di giustificare se stesse. Queste persone non peccano in privato, reclutano. Potrebbero dire che Satana è il reclutatore per eccellenza, poiché egli cerca di rendere tutti gli uomini infelici come lui. Più pericolosi sono coloro che insistono che la società deve essere trasformata in modo che non si erga più il tremendo giudizio. Pertanto cambiano le leggi, si infiltrano nelle scuole e creano burocrazie socio-assistenziali inopportune. Isaia fece bene a fare il seguente ammonimento: guai a quelli che chiamano bene il male il bene, che mutano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che mutano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Quindi conclude Bazzuzeschi che il nostro sforzo di reprimere le forze possenti della coscienza e di razionalizzare la colpa che spinge la società sempre più a fondo dell'abisso morale. Vorrei aggiungere che esso giustifica anche la rabbia che scoppia sempre in qualunque tentativo di discussione che implichi gli standard e le norme sociali. Parlando a Nicodemo, Gesù disse: «E il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Poiché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non siano riprovate, ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le opere sue siano manifestate, poiché sono fatte in Dio». I tentativi di reprimere la coscienza non sono solo futili, ma se la gente comprendesse le cose nella loro vera luce, nessuno vorrebbe mai provare a farli. Quasi all'inizio ho menzionato ciò che lei insegnò sul tentativo di evitare la punizione e l'infelicità negando la realtà del peccato. Se direste che non vi è legge, direste che non vi è peccato. Se potessimo cancellare la legge, ossia la verità, come cercano di fare coloro che lottano contro la coscienza, potremmo davvero liberarci della colpa, della punizione e dell'infelicità. Ma ricordate, come lei ha avvertito, che neanche la vostra esistenza avrebbe valore senza la legge. Cancelleremo la possibilità di retti e felici, cancelleremo la creazione e l'esistenza. Ovviamente l'idea di cancellare o di eliminare la verità non ha senso, ma c'è un modo per eliminare l'infelicità pur preservando l'opportunità di essere felici. Si chiama la dottrina del Vangelo di Gesù Cristo, fede in Gesù Cristo, pentimento e battesimo sia di acqua che di spirito. Dobbiamo aiutare i nostri studenti, come disse il Salvatore, a mettere in pratica la verità, ovvero abbracciare completamente la luce di Cristo che è in loro e accogliere la luce e la verità ulteriore che giungono mediante lo Spirito Santo. Resistere, razionalizzare e fingere non lo faranno. Solo il pentimento e l'obbedienza alla verità possono dare l'autenticità che molti desiderano. Solo il pentimento e l'obbedienza alla verità possono preservare e accrescere la nostra felicità e la nostra libertà. All'inizio della mia carriera in campo legale ho visto personalmente i tragici frutti dell'ignorare la coscienza e del fare affidamento sulle bugie. Ero segretario del giudice Sirica del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti a Washington D.C. Lo scandalo noto come Watergate scoppiò poco dopo l'inizio del mio impiego e i procedimenti giuridici relativi a Watergate occuparono il tempo del giudice Sirica. Senza ricordare i dettagli, durò semplicemente che nel 1972 alcuni operatori della campagna per la rielezione del presidente Nixon, il comitato per la rielezione del presidente Nixon, fecero irruzione ascoltando di nascosto, cercando di rubare informazioni al Comitato Democratico Nazionale. Ci furono degli arresti e un tentativo quasi immediato di nascondere qualsiasi collegamento sulle suddette attività illegali alla campagna del presidente Nixon. Tale insabbiamento costituiva un criminale ostacolo alla giustizia e arrivò a comprendere persino il presidente Nixon. Mi sembrava che ci fossero molti momenti nei successivi due anni prima che si dimettesse, in cui Nixon con una risvegliata coscienza avrebbe potuto fermare tutto dicendo: questo non è giusto, noi non continueremo, lasciate che accada quello che deve accadere. Avrebbe potuto superare bene l'imbarazzo politico. Ma non disse mai di fermarsi. Al contrario, si fece coinvolgere sempre più personalmente nella cospirazione per insabbiare il tutto. Ritengo che il livello più basso si sia raggiunto quando il giudice Sirica e io ascoltammo la registrazione di una conversazione avvenuta il 21 marzo 1973 tra il presidente e il consigliere legale della Casa Bianca, John Dean, nell'ufficio Ovale. Dean aveva gestito l'insabbiamento all'interno della Casa Bianca e aveva la sensazione che stava iniziando a venire alla luce. Era andato a chiedere direzione a Nixon. Nella registrazione di quella conversazione, Dean espose quello che era stato fatto durante i mesi precedenti, compresa l'intenzione di consegnare denaro alle famiglie di cui era stato giudicato colpevole nell'effrazione del Watergate. Il denaro è stato versato per comprare il loro silenzio riguardo alle alte sfere del Comitato per la rielezione del Presidente che avevano pianificato e ordinato l'effrazione, ma ora minacciavano di parlare perché il denaro per le rispettive famiglie non sarebbe arrivato subito o non era quanto ritenevano fosse stato loro promesso. E il giudice Sirica fummo scioccati nel sentire Nixon chiedere con calma: quanti soldi serviranno? Dal suo tono di voce, lo stesso Dean sembrava sorpreso della risposta e con quello che sembrava un numero tirato a caso rispose: $1 milione. Nixon rispose che mettere insieme quella cifra non sarebbe stato un problema, ma che si preoccupava di come potesse essere distribuito senza lasciare traccia. Io e il giudice non riuscivamo a credere, non volevamo credere a quella che stavamo ascoltando, ed egli mi passò un biglietto suggerendo di riavvolgere il nastro e di riascoltarlo. Finimmo di ascoltare la conversazione e poi, senza dirci granché, riponemmo il nastro e andammo a casa prima. Anche ora ricordo la sensazione di disillusione e di tristezza. Questo accadeva alcuni mesi prima che Nixon si ritirasse, ma sapevamo che il presidente sarebbe stato accusato se non si fosse dimesso prima. A volte me lo chiedo da allora, perché Nixon lasciò che questo scandalo crescesse e peggiorasse? Mi sorprende ancora che con il passare del tempo la sua coscienza è potuta diventare sufficientemente insensibile che persino il tentativo di ricatto al presidente degli Stati Uniti da parte di quelli del Watergate non si abbia causato alcuna indignazione. La mia lezione che ho imparato da questa esperienza è che la mia speranza di evitare la possibilità di una simile catastrofe nella vita risiede nel non fare mai eccezione, mai. Mettere da parte la propria integrità, anche solo per atti apparentemente piccoli, in questioni apparentemente irrisorie, pone nel pericolo di perdere il beneficio e la protezione della coscienza in una sola volta. Sono sicuro che qualcuno l'abbia fatta franca, nel senso che ha agito disonestamente, illegalmente negli affari. Ma una coscienza debole e di sicuro una coscienza intorpidita apre le porte del Watergate, che siano piccole o grandi, collettive o personali, disastri che possono compromettere e distruggere sia il colpevole che l'innocente. Giovanni riporta la possente promessa del Salvatore a quei giudici che avevano creduto in lui: se persevererete nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Conoscere e seguire la verità ci rende senza dubbio liberi, innanzitutto liberi dalla schiavitù, dall'ignoranza, dal peccato, e poi liberi di perseguire ogni cosa buona finché riceviamo il regno del Padre e tutto quello che Egli ha da dare. Sapendo che Gesù è la via e la verità e la vita in persona, forse il significato più importante della verità e che ci rende liberi è che mediante la sua grazia Egli ci libera dalla morte e dall'inferno. Il Signore ha dichiarato: la luce e la verità abbandonano quel maligno, ponendo fine alla schiavitù del peccato, ma quel malvagio viene e toglie la luce e la verità dei figlioli degli uomini tramite la disobbedienza a causa delle tradizioni dei loro padri. Nel libro dei Mormoni abbiamo un esempio profondo del maligno che toglie la verità attraverso false tradizioni e disobbedienza. Circa un secolo e mezzo prima della venuta di Cristo, dei Lamaniti si dice che non sapevano nulla riguardo al Signore. Erano un popolo selvaggio, feroce, assetato di sangue, che credevano nelle tradizioni dei loro padri, che è questa. Credevano di essere stati cacciati dal paese di Gerusalemme a causa delle iniquità dei loro padri e di essere stati trattati ingiustamente nel deserto dai loro fratelli e di essere stati trattati ingiustamente anche mentre attraverso il mare e inoltre di essere stati trattati e nel paese della loro prima eredità dopo aver attraversato il mare, e tutto ciò per il fatto che Nefi era stato più fedele nell'obbedire ai comandamenti del Signore. Fu solo quando i figli di Mosia si impegnarono nella loro notevole missione che un numero considerato di Lamaniti ha preso la verità su tali false dottrine che li avevano resi ciechi tanto a lungo. Ma ciò non è tutto, poiché egli espose loro il piano di redenzione. Il re Lamoni fu sopraffatto dalla gioia, la gioia di uscire dall'oscurità, dalle false tradizioni, di entrare nella luce meravigliosa della verità. E la luce che aveva illuminato la sua mente, che era la luce della gloria di Dio, che era la meravigliosa luce della sua bontà. Sì, questa luce aveva infuso una tale gioia nella sua anima, dato che la nube di tenebre era stata dissipata e che la luce della vita eterna era stata accesa nella sua anima. Sì, Amon sapeva che ciò aveva sopraffatto l'organismo naturale di Lamoni e che egli era stato rapito in Dio. Esistono veramente solo due opzioni. Una di quella è perseguire la verità dando ascolto alle parole di Cristo. Colui che rispetta i suoi comandamenti riceve verità e luce, fino a che sia glorificato nella verità e conosca ogni cosa. L'altra è essere ingannati dall'avversario e provare a fare l'impossibile, trovare felicità nelle sue finzioni. Non si può riuscire nella vita, in questa o nella prossima, ignorando la realtà della verità. Tuttavia alcuni, a dire il vero molti, ci provano, sembra semplicemente molto più facile che pentirsi. Ma solo il pentimento e l'obbedienza alla verità di Dio ci liberano da un mondo di fantasia che è destinato a fallire. Le verità cardine, le verità fondamentali della nostra esistenza che vogliamo insegnare ripetutamente con convinzione pura e con tutto il potere che Dio ci dà, sono queste. Dio, il nostro Padre Celeste, vive, l'unico Dio vero e vivente. 2. Gesù Cristo è l'unigenito Figlio di Dio. 3. Gesù Cristo venne sulla terra per redimere il suo popolo. Egli soffrì e morì per espiarne i peccati. 4. Egli risorse dalla morte facendo avverare la risurrezione. 5. Tutti si troveranno dinanzi a Lui per essere giudicati all'ultimo giorno, quello del giudizio secondo le loro opere. Mi auguro che ameremo queste verità e che vivremo in base a esse. Rendo solenne testimonianza della loro veridicità. Posso ognuno di noi in modo attivo e entusiasta cercare di insegnare la verità e vivere in base a esse. Questa è la mia preghiera in nome di Gesù Cristo. Amen.
We praise to Thee, our Heavenly Father.
nostro caro e amato Padre Celeste, ti ringraziamo umilmente di questa serata con un'autorità generale. Siamo grati dei profeti, veggenti e rivelatori che ci insegnano la verità. Siamo grati del Presidente Nelson, della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici. Soprattutto oggi siamo grati dell'anziano Christofferson, del messaggio che ci ha portato, della sua preparazione, del suo sacrificio e delle sue osservazioni, e preghiamo con tutto il nostro cuore di riuscire a comprendere ciò che è stato insegnato oggi sulla verità e sulla verità che abbiamo grazie alla restaurazione. Ci auguriamo di poter essere coraggiosi nelle nostre lezioni. Siamo immensamente grati di coloro che sono nel Consiglio per l'Educazione, di coloro che sono gli amministratori dell'educazione nella Chiesa attraverso il corso di seminario ed istituto. Siamo immensamente grati del loro sacrificio e anche dei loro insegnamenti e della fiducia che ripongono in noi quali insegnanti. Padre, quali insegnanti, aiutaci a non mostrarci mai neutrali. Aiutaci a ergerci sempre a favore della verità e della rettitudine. Aiutaci a insegnare sempre la verità e a guidare sempre i nostri studenti verso tale verità affinché possano scoprirla personalmente. Aiutaci a insegnare a livello che servirà a questa generazione, a portare questi giovani a un livello in cui le nozioni passino dalla mente per arrivare dritti in fondo al loro cuore, in modo che conoscano la verità mediante il potere dello Spirito Santo e ne siano rafforzati. Benedicici ora affinché riusciremo a insegnare a livello necessario. Aiutaci a essere diretti dallo Spirito in ogni cosa e soprattutto aiutaci a ricordare ciò che abbiamo imparato questa sera. Questa è la nostra preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.